La Bibbia. Perché tante versioni? Perché oggi ci sono così tante versioni o traduzioni della Bibbia? Secondo voi, le nuove versioni aiutano a capirla meglio o creano soltanto confusione? Scoprire le origini delle varie versioni può aiutarvi a farne una valutazione più consapevole. Innanzitutto, però, cerchiamo di capire chi scrisse in origine la Bibbia e quando. Il testo originale della Bibbia. La Bibbia è generalmente divisa in due parti. La prima è composta da 39 libri che contengono i sacri oracoli di Dio. Romani 3:2. Dio agì con il suo Spirito Santo su uomini fedeli perché scrivessero questi libri in un lungo periodo di tempo, circa 1100 anni dal 1513 avanti l'era volgare o avanti Cristo, fino a qualche tempo dopo il 443 avanti l'era volgare. Dato che questi uomini scrissero per lo più in ebraico, questa parte viene chiamata scritture ebraiche, conosciute anche come Antico Testamento. La seconda parte è composta da 27 libri, che contengono anch'essi la parola di Dio. 1 Tessalonicesi 2:13. Dio ispirò alcuni fedeli discepoli di Gesù Cristo a scrivere questi libri in un periodo di tempo molto più breve, quasi 60 anni, dal 41 dell'era volgare o dopo Cristo, al 98 dell'era volgare circa. Dato che il testo venne scritto per la maggior parte in greco, questa parte viene chiamata scritture greche cristiane, conosciute anche come Nuovo Testamento. Nell'insieme, questi 66 libri ispirati formano la Bibbia completa, il messaggio di Dio per l'umanità. Ma perché ne sono state fatte altre traduzioni? Ecco alcuni dei motivi principali. Permettere alle persone di leggere la Bibbia nella propria madrelingua. Correggere errori fatti dai copisti e ripristinare così il testo originale. Rendere il linguaggio più moderno. Consideriamo in che modo le ragioni appena esposte portarono alla stesura di due delle prime traduzioni prodotte. La Septanta greca. Circa 300 anni prima di Cristo, alcuni studiosi ebrei iniziarono a tradurre le scritture ebraiche in un'altra lingua, il greco. Questa traduzione divenne nota come la Settanta greca. Perché venne realizzata? Perché molti ebrei di quel tempo parlavano greco anziché ebraico, e grazie a questa traduzione avrebbero potuto capire i loro scritti sacri. La Settanta aiutò anche milioni di non ebrei di lingua greca a conoscere il messaggio della Bibbia. Dalla metà del primo secolo, afferma il professor Wilbert Howard, questa versione diventò la Bibbia della Chiesa cristiana, i cui missionari andavano di sinagoga in sinagoga spiegando con le scritture che Gesù era il Messia. Atti 17:3 e 4 e 20:20. Questo fu uno dei motivi per cui, secondo lo studioso Frederick Bruce, molti ebrei ben presto persero interesse per la versione greca dei 70. Man mano che i libri delle scritture greche cristiane venivano completati, i discepoli di Gesù li univano alla traduzione dei 70 delle scritture ebraiche, e questo portò alla Bibbia completa che abbiamo oggi. La Vulgata Latina. Circa 300 anni dopo che la Bibbia era stata completata, l'erudito cattolico Girolamo produsse una traduzione in latino della Bibbia, che poi diventò nota come Vulgata Latina. Dato che a quel tempo già esistevano alcune traduzioni in latino, che necessità c'era di produrne un'altra? Secondo un'enciclopedia biblica, Girolamo voleva correggere rese non corrette, errori palesi e aggiunte e omissioni ingiustificate. Girolamo corresse molti di questi errori. Col tempo, però, le autorità religiose presero una decisione che rappresentò un grande ostacolo alla comprensione del messaggio della Bibbia. Stabilirono che la Vulgata Latina dovesse essere l'unica traduzione ufficiale del testo biblico, e questa decisione rimase in vigore per molti secoli. Anziché avvicinare la gente comune alla Bibbia, la Vulgata la rese un libro inaccessibile, perché col tempo la maggioranza delle persone smise di capire il latino. Si diffondono altre traduzioni. Nel frattempo si continuarono a produrre traduzioni della Bibbia, come la famosa Peshitta siriaca risalente al V secolo. Ma fu solo nel XIV secolo che si diede impulso alla traduzione delle scritture nelle lingue volgari. In Inghilterra, alla fine del XIV secolo, John Wycliffe tradusse la Bibbia in inglese, la lingua che le persone del suo paese erano in grado di comprendere. Questo segnò l'inizio di un processo che avrebbe portato a liberarsi da quella che ormai era una lingua morta. Poco più tardi, il metodo di stampa inventato da Johannes Gutenberg permise ai biblisti di produrre e diffondere in tutta Europa nuove versioni della Bibbia in molte lingue volgari. Man mano che venivano prodotte sempre più traduzioni in inglese della Bibbia, i critici cominciarono a chiedersi se fosse davvero necessario realizzare diverse versioni nella stessa lingua. John Lewis, religioso inglese del XVIII secolo, spiegò: «Le lingue invecchiano e diventano più difficili da capire, per cui è necessario rivedere le vecchie traduzioni per adeguarle alla lingua corrente, così da essere capite dalle nuove generazioni». Oggi gli eruditi biblici sono nella condizione migliore per rivedere le vecchie traduzioni. Hanno una comprensione molto più chiara delle lingue antiche in cui fu scritta la Bibbia. Dispongono anche di manoscritti biblici antichi che sono stati ritrovati in tempi recenti e che permettono di stabilire con più accuratezza quale fosse il testo originale della Bibbia. Le nuove versioni della Bibbia sono quindi estremamente utili. Certo, ci vuole accortezza nel valutare alcune di queste traduzioni. Tuttavia, se nel produrre una nuova versione della Bibbia i traduttori sono stati motivati dal sincero amore per Dio, il loro lavoro può esserci di grande aiuto. Seguono informazioni supplementari. Il sacro nome di Dio nella Bibbia. La traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture usa il sacro nome di Dio, Geova, sia nelle scritture ebraiche sia nelle scritture greche cristiane. La maggior parte delle versioni italiane moderne della Bibbia usa invece la parola Signore. Alcuni traduttori giustificano questa scelta dicendo che il nome personale di Dio, rappresentato dal tetragramma YHWH, non compariva nella traduzione della Settanta greca delle scritture ebraiche. Ma è davvero così? A metà del XX secolo vennero ritrovati alcuni antichissimi frammenti della Settanta risalenti al tempo di Gesù. Questi contenevano il sacro nome di Dio scritto in caratteri ebraici. Sembra che in tempi successivi i copisti abbiano tolto il nome di Dio e lo abbiano sostituito con Kyrios, termine greco per Signore. La traduzione del Nuovo Mondo restituisce quindi al nome di Dio il posto che giustamente gli spetta nelle scritture. Seguono altre informazioni supplementari. La Bibbia è stata cambiata? I copisti della Bibbia non erano infallibili, hanno commesso errori. Ma nessuno di questi errori ha alterato il testo biblico. Nessuna dottrina fondamentale della fede cristiana si fonda su passi controversi. I copisti ebrei furono quelli che fecero meno errori. Gli scribi ebrei dei primi secoli dell'era cristiana copiarono e ricopiarono il testo della Bibbia ebraica con la massima accuratezza. Per esempio, tra i rotoli del Mar Morto è stato ritrovato un rotolo del libro di Isaia risalente a circa 1000 anni prima delle precedenti copie disponibili. Confrontandolo con il testo di oggi, ci rendiamo conto che i casi in cui una parola è stata tolta o aggiunta sono molto rari. Oggi è molto facile individuare e correggere errori, come lettere, parole o frasi invertite, fatti da copisti meno meticolosi. Non esiste alcun testo di letteratura antica che goda, in pari misura, di una ricchezza di testimonianze testuali come il Nuovo Testamento. I credenti che avessero dubbi sull'autenticità della Bibbia possono essere molto rassicurati dal fatto che c'è una corrispondenza quasi assoluta tra il testo contenuto nei più antichi papiri biblici egiziani e quello che è giunto fino a noi, nonostante sia passato per innumerevoli centri scrittori e tipografie d'Europa. La Bibbia, perciò, è stata cambiata? Assolutamente no. Fine dell'articolo.